L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola e dall'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è arrivata una chef, Antonia Klugman. Buongiorno Antonia.
Buongiorno, è un piacere esserci.
Antonia, mi tolga una curiosità, ma perché siamo passati, abbiamo dismesso i termini cuoco o cuoca e siamo passati al termine chef?
In realtà, a seconda della conversazione, mi definisco chef o cuoco o cuoca in maniera indifferente. Sono lo chef nel senso che sono il capo. Sono il capo del mio ristorante e della mia cucina, però faccio la cuoca. La cuoca è il mio mestiere, la mia funzione dentro la cucina è lo chef.
Antonia, secondo lei ha fatto bene o male a quelle che purtroppo si chiamano ancora battaglie di genere, che il cucinare non sia più un mestiere solo delle donne ma sia un mestiere anche degli uomini?
Ma il fatto di cucinare dipende dal fatto che dobbiamo sopravvivere, e la sopravvivenza è di uomini e di donne, direi, no? Il fatto di farlo per mestiere è stato molto spesso e per tanti anni obbligatorio per le donne e per scelta degli uomini. Nel momento in cui si fa un lavoro però creativo, soltanto la scelta ti può consentire di farlo. E in realtà da poco le donne possono scegliere di entrare nelle cucine per scelta. Quindi siamo tornati a un punto che ha a che fare con la libertà di decidere cosa fare della propria vita, e io ho deciso di fare il cuoco.
Appunto, Antonia, com'è passata dalla giurisprudenza alla cucina?
Ma sono sempre stata una bambina con una grave difficoltà a concentrarsi per obbligo e sempre alla ricerca delle passioni, sostanzialmente. Nel mio caso sono stata una buona studente di liceo classico, una buona studente universitaria di giurisprudenza, e poi un giorno ho capito che non sarei mai stata un grande avvocato perché non avevo la passione, e quindi ho cercato qualcosa che mi prendesse lo stomaco, e sono sempre stata una appassionata di fotografia, di teatro, e però non avevo mai trovato nel mio iter scolastico normale quel qualcosa, e alla fine quindi l'ho trovata in cucina. Quando ero bambina e tornavo a casa da scuola, avevo la fortuna di avere dei nonni molto bravi a cucinare, no? Soprattutto mio nonno Antonio, da una parte, di Molfetta, e dall'altra, nell'altra famiglia, nonna Marisa, Cocchi Klugman. Poi a un certo punto mia madre ha sempre lavorato, quindi io tornavo a casa, dovevo cucinare per me e mia sorella, e quindi sono quelli i primi pasti che ho cucinato fisicamente io, no? Prendendo dei libri di cucina, cercando di pensare, perché mia madre mi lasciava le cose della Bofrost, hai capito, congelate, e invece io volevo qualcosa di più. Però ecco, da bambina ancora più piccola ero stata così folle da costringere mia sorella, parliamo di 30 anni fa, a riprendermi con la telecamera mentre facevo Vilma De Angelis nella cucina di mia madre, mentre facevo le televendite. Quindi capisci che ero già forse con dei problemi particolari, ecco.
Sarebbe una persona come lei sull'isola deserta?
Ho dei problemi ad uccidere gli animali, quindi intanto sarebbe questo il primo ostacolo grande da affrontare, perché già uccidere un pesce potrebbe essere, non so se la gola mi spingerebbe a diventare un killer o no. Questo è il primo dubbio su me stessa. E poi sarei un'ottima raccoglitrice, lo faccio già in ogni situazione, per cui mi metterei ad esplorare, cercare di capire che cosa ci sia di commestibile, ecco.
Antonia, quindi sull'isola deserta il suo primo problema sarebbe giustamente come uccidere e come procurarsi il cibo, ma ha mai pensato che sarebbe finita o che le sarebbe capitato di stare su un'isola deserta? E che cos'è per una persona che cucina un'isola deserta dal punto di vista metaforico? E come se lo aspetta? Se l'aspetta calda, se l'aspetta un'isola del nord, se l'aspetta un'isola adriatica? Come se l'aspetta quest'isola deserta? Come se la immagina?
Ma allora, visto il mio ottimismo un po' alla Woody Allen, ogni volta che prendo l'aereo penso che prima o poi cade questo aereo e quindi io per forza di cose mi ritrovo su quest'isola deserta con poche cose da fare. Quest'immagine, infatti sto usando il presente perché evidentemente questa cosa c'è dentro di me e me la sono immaginata in realtà. Sono cresciuta anche, forse lei, Flo. L'isola, no? I Flo e Robinson, questa cosa nei nostri cartoni animati dell'infanzia c'era. Sì, me l'immagino calda, ovviamente, calda.
Secondo lei il cucinare è diventata qualcosa di estremamente spettacolare? Penso a tutti i programmi che io stessa vedo dove ci sono cuochi come lei o lei stessa, dove voi cucinate o vedete persone cucinare o insegnate a persone a cucinare, soprattutto correggete il modo di cucinare delle persone. Perché è diventato spettacolare cucinare?
Ma io sono contenta ovviamente del fatto che una mia passione sia diventata una cosa che piace alle persone da vedere. Effettivamente per me la cucina è stata spettacolo prima che lavoro, prima che professione. C'è tutto un aspetto legato all'estetica del cibo, l'estetica degli strumenti di cucina che mi ha sempre affascinato fin da quando ero bambina. È come per uno che ama il calcio, che vede in continuazione il calcio in televisione. Per me questo non è un problema, anzi è una cosa bella. Però non guardo molto, devo dire, la cucina in televisione perché amo così profondamente il mio lavoro che lo faccio, quindi sono fisicamente in cucina e poi mi piace di più forse una comunicazione documentaristica della cucina, quindi mi piace di più vedere quelle trasmissioni, quei documentari che raccontano in maniera realistica cosa succede. Non ho bisogno di fantasia, ecco. E penso che manchi un po' nella televisione italiana questo aspetto di racconto realistico, del mio mestiere, dei fornitori, degli ingredienti, dell'aspetto anche creativo, certo, del mio mestiere, che però non è spettacolo per il 90% della giornata, ma è sudore, pensiero, studio. La bellezza sta lì per me, ovviamente, no?
Diciamo che manca il racconto realistico di molte professioni, diciamo, siamo un pochino più abituati al racconto dell'eccezionalità che del quotidiano. Leo Longanesi d'altronde diceva che siamo in un paese che è più abituato all'inaugurazione che alla manutenzione. Antonio Krugman, che libro ha portato per noi questa mattina sull'isola deserta di Radio 3?
Qua ho avuto un grosso problema di scelta, perché nel mio immaginario c'erano titoli che passavano uno dietro l'altro e non riuscivo a scegliere e soprattutto molti film e molti libri si incrociavano l'uno con l'altro, perché magari avevano fatto un bel film da un libro e da un libro un film. Alla fine ho scelto, come libro Il pranzo di Babette, perché voglio essere banale e da cuoca non posso che partire dal pranzo di Babette.
Chiusa la porta di casa, Martina e Filippa si ricordarono di Babette. Una piccola ondata di tenerezza e di compassione le inondò. Soltanto Babette non aveva spartito la felicità della serata. Allora andarono in cucina e Martina disse: «È stato un ottimo pranzo, Babette». Il loro cuore si colmò improvvisamente di riconoscenza. Si resero conto che nessuno dei loro ospiti aveva detto una parola sul cibo. Anzi, per quanto si sforzassero, loro stesse non riuscivano a ricordare una sola delle pietanze che erano state servite. Martina ripensò alla tartaruga. Non era apparsa affatto e ora sembrava molto vaga e lontana. Era veramente possibile che fosse stata soltanto un incubo. Babette si mise a sedere sul ceppo, circondata da pentole e padelle nere e unte, tante quante le sue padrone non ne avevano mai viste in vita loro. Era pallida e mortalmente sfinita, come la sera in cui era apparsa per la prima volta ed era svenuta sulla soglia della loro casa. Dopo un pezzo le guardò fisso e disse: «Una volta ero cuoca al Café Anglais».
Io mi sono innamorata del film quanto del libro, ovviamente. Da piccolina ho visto il film, poi ho letto il libro, poi ho rivisto il film ed è stato un continuo praticamente. Ogni 4-5 anni tornavo sull'uno e l'altro ed è stata proprio un'ossessione per me. E prima è stato la parte ovviamente che riguardava la cucina, quindi la parte estetica, questa zuppa di pane meravigliosa degli anziani con la birra che stracuoceva nella terracotta, questa immagine. E poi invece tutto si è ribaltato sulla questione creativa, nel senso che in realtà nel libro tutto quello che è centrale nel film dal punto di vista estetico, quindi la cucina, in realtà viene soppiantato da un'analisi di che cos'è la creatività di Babette e di che cos'è, di cosa c'è in comune tra lei e la sorella che la ospita, che voleva fare la cantante, e l'amore spasmodico dell'altra sorella per il generale che non trova soluzione nella sua vita reale, no? E ci sono queste tre donne che si incastrano e si incrociano nelle loro storie. E Babette ovviamente sono io, nel senso che c'è in lei qualcosa di me, della me chef, però anche nelle altre due donne c'è qualcosa di me, nel senso che c'è la cantante felice di cantare e l'amore, no, incredibile dell'altra sorella per quest'uomo che non riesce a raggiungere. Insomma, devo dire che questo libro mi ha proprio segnato.
«Io sono una grande artista». Aspettò un momento, poi ripeté: «Sono una grande artista, madame».
La storia di una donna francese che si trova in Nord Europa, sta a casa di due sorelle che sono molto anziane. A un certo punto questa signora si trova a vincere un biglietto della lotteria e con quei soldi, invece di andare via da questa casa dove appunto non deve starci, cosa fa? Prepara un pranzo e si capisce che è la più grande cuoca di Francia e che quindi quei soldi sono lì per dire che lei quel mestiere lo ha fatto, e fa queste famose quaglie in sarcofago. Quindi le chiedo a Antonia Cucco: ma si fanno le quaglie in sarcofago o non si fanno? Sono un'invenzione di Karen Blixen per il pranzo di Babette.
Sì, le quaglie si fanno, le quaglie sono una mia passione, difficilissime in realtà da cucinare le quaglie, perché poi il petto deve stare rosa, la coscia anche rosata ma non tanto, è una carne bianca, bisogna naturalmente preferire le quaglie di grandi dimensioni perché poi alla fine cucinandole sull'osso risultano rosa perfette. C'è stata una grande moda riguardo alla quaglia 2-3 anni fa. Io avevo fatto un piatto, mi ricordo, cima di rapa e quaglia, ma proprio, cioè, sono andata giù di testa per la cottura della quaglia, veramente molto difficile.
Stasera, cara sorella, ho imparato che in questo mondo qualsiasi cosa è possibile. Sì, è così, caro fratello, disse Martina. In questo mondo qualsiasi cosa è possibile. E su questo si lasciarono.
La cosa che mi aveva impressionato moltissimo è che in qualche modo la libertà del fare fosse superiore alla libertà dell'essere, perché questo dice il libro. Cioè, tu sei più libera facendo che essendo qualcosa. Quindi è una prassi che diventa teoria, una prassi che vince la teoria. A me mi aveva molto emozionato e mi era sembrato lo stesso terribile. Ancora se ci penso mi emoziona, mi lascia esterefatta.
C'è questa cosa della comprensione che è utile, ma fino a un certo punto, non nell'altro, perché poi alla fine la cucina ha sicuramente tanti tanti livelli di piacere e di comprensione nel momento in cui tu cucini, dai all'altro qualcosa, quindi l'altro è presente nella relazione, questo è evidente. Però nella cuoca di questo libro c'è un piacere che va al di là dell'altro, no? Che ha a che fare con il lavoro ben fatto e che ha a che fare con il piacere stesso del fare e dell'eccellenza. Cioè, a lei non importa che l'altro colga le sottili differenze tra quello che sta facendo e un'altra cosa. Lei gode da sola per se stessa di quello che sta facendo. Però al contempo si immagina quale può essere la reazione degli altri nel momento in cui mangiano. C'è una teatralità, no? Che lei mette in atto per quel pranzo e gode forse anche di questo aspetto.
Ma queste sue quaglie con le cime di rapa, quanto hanno a che fare con quel nonno Antonio che veniva da Molfetta? E che ha visto cucinare quando era bambina? Cioè, quanto conta aver visto e continuare a essere miscellanei, a essere bastardi nelle cose per fare un piatto oggi?
Per quello che riguarda la cima di rapa, c'è qualcosa di intestino dentro di me probabilmente che mi spinge verso alcuni gusti piuttosto che altri, e hanno a che fare col DNA e con la nascita e con i ricordi e con l'archeologia della mia infanzia. Però il modo in cui un piatto riesce, un ingrediente riesce a essere evocativo per me rispetto ai ricordi dell'infanzia, ovviamente è una cosa mia, perché poi il riflesso non c'è per forza di cose nell'altro nel momento in cui, no, il ricordo non è condiviso, questo è chiaro. Però al contempo emozionarsi come cuoco nel ripensare a qualcosa della propria infanzia trova poi un eco nel risultato finale, secondo me, al tavolo, dal cliente. Ma questo ha a che fare anche con la sincerità, no? Dell'aspetto creativo. Nel momento in cui tu sei sincero con te stesso, con le tue emozioni, con chi sei, questo poi si riflette nell'originalità del piatto, non per forza di cose nell'originalità dell'abbinamento, ma nell'originalità dell'effetto finale. E quindi sì, più passano gli anni, più poi godo io stessa di questo aspetto.
Per tutto il mondo risuona un solo lungo grido che esce dal cuore dell'artista. Consentitemi di fare il meglio che posso. Filippa andò da Babette e la strinse fra le braccia. Sentiva il corpo della cuoca come un monumento di marmo contro al proprio, ma lei stessa si scuoteva e tremava da capo a piedi. Per un po' non poté parlare. Poi sussurrò: eppure non è la fine. Sento, Babette, che questa non è la fine. In paradiso sarete la grande artista che Dio ha inteso foste. Oh, soggiunse, e le lacrime le grondavano giù per le guance. Oh, come incanterete gli angeli.
Antonia, quanto secondo lei e perché ci sono a un certo punto alimenti che diventano di moda?
Innanzitutto quello che si frequenta nei nostri ristoranti, come si dice, un po' più visibili dal punto di vista della mediaticità, poi si riflette negli anni successivi nelle cucine casalinghe. Però d'altra parte ciò che succede nelle cucine casalinghe si riflette nelle cucine come la mia. È uno scambio continuo, nel senso che, per esempio, passeggiare per il supermercato e capire dove va l'industria aiuta anche a capire il gusto generale, ed è un'interessante osservazione. Però dall'altra, quello che si fa in questo momento nei nostri ristoranti, che sono ristoranti sicuramente di nicchia, in cui vanno poche persone rispetto alla massa degli abitanti del nostro paese, poi alla fine ha una rilevanza e condiziona le persone anche in termini di ricerca di tecniche, di ricerca sull'ingrediente, di approvvigionamento, di tante cose. C'è una consapevolezza da parte mia di quanto questi due mondi più si incrociano, più in realtà la cosa sia interessante per entrambi, nel senso che è un po' come la moda, In realtà lo street style influenza la moda degli stilisti, l'osservazione di ciò che accade in strada influenza il gusto dei grandi stilisti, però i grandi stilisti che fanno avanguardia influenzano poi il gusto dei grandi magazzini. C'è un continuo scambio tra queste due cose e la stessa cosa vale per la cucina.
C'è una cosa che mi ossessiona e che voglio condividere con lei da tanti anni. Io penso che il mangiare sia l'unica vera forma di cultura in Italia. Se ci pensa dal punto di vista tecnico, ogni 20 chilometri ognuno fa la pasta aglio e olio come dice lui. Ciascun italiano è in grado di dire se un piatto è fatto bene o male. Ciascun italiano se mangia male in un ristorante non ci tornerà mai più, mentre se per esempio il libro di uno scrittore non ti piace, un altro libro lo legge un'altra volta. Quindi è come se fossimo in grado, non capisco perché, di essere sia creativi che acritici rispetto alle cose, tant'è che di cibo si riesce a parlare molto senza scannarsi, perché c'è in effetti una possibilità dialettica forte. Che cosa c'ha questa cucina, questa forma culturale del mangiare?
Beh, è bello questo a che fare con il nostro paese, con quanto la cucina si è radicata ancora nelle abitudini familiari. Mia madre mi racconta sempre che quando andava dagli zii a Molfetta si parlava durante ogni pasto di ciò che si sarebbe mangiato il giorno successivo in continuazione.
Siamo qui questa domenica mattina con Antonia Klugman, chef, e stiamo ripercorrendo anche sia memorie familiari, gastronomiche che prospettive gastronomiche. Antonia ha portato per noi il pranzo di Babette di Karen Blixen e le chiedo che film ha portato per noi invece stamattina.
Porto il film The Hours, che mi ha portato al libro Le ore di Cunningham, che mi ha portato a Mrs. Dalloway e a tutti i libri insomma di Virginia Woolf, la sua biografia Possiedo la mia anima, insomma un percorso che è nato con il film The Hours.
Caro Leonard, guardare la vita in faccia, sempre guardare la vita in faccia e conoscerla per quello che è. Al fine, conoscerla, amarla per quello che è. E poi metterla da parte. Leonard, per sempre gli anni che abbiamo trascorso.
Sono sempre stata una appassionata di cinema e molto spesso il cinema mi ha aperto delle porte poi verso luoghi che non conoscevo. E The Hours è una storia fatta su più piani, racconta la storia di da una parte Clarissa, no? Meryl Streep, che va a comprare i fiori per questo suo amico che è stato anche il suo grande amore, Richard, ammalato di AIDS, l'artista di questo primo strato, e infatti finisce male. Poi il secondo è la storia della mamma di Richard, una donna infelice che vive una vita borghese con un figlio e un marito da cui poi fugge. E poi il terzo strato, ed è la vita di Virginia Woolf, la sua, come dire, depressione, ma anche la sua fuga nella letteratura, che poi in realtà sono quello che unisce tutti gli altri due strati, insomma, del racconto.
Una mattina a Wellfleet c'eri tu, eravamo tutti lì. Io avevo dormito con lui ed ero fuori sotto il portico. Lui è arrivato dietro di me e mi ha messo la mano sulla spalla. Buongiorno, signora Dalloway. Sono rimasta incastrata.
Mi è capitato dopo tanti anni di dover fare una conferenza a Milano a un congresso di cucina, era un anno in cui si discuteva molto nel mio mondo della questione femminile, no? Allora non riuscivo ad arrivarne a capo, anche perché io ero una delle poche cuoche donne che dovevano parlare sul palco principale, e mi pareva proprio di dover aprire il congresso, quindi una posizione molto importante, e volevo trattare la questione femminile, non sapevo come farlo, e mi è venuta in soccorso una stanza tutta per sé, no? Di Virginia Woolf, che ho iniziato a leggere, e non l'avevo capito, lo trovavo così difficile, così profondo, e per capirlo avevo letto la biografia Possiedo la mia anima, e poi alla fine, negli ultimi 2 giorni prima della conferenza, sono riuscita a mettere insieme tutto e a capire un po' meglio cosa intendeva Virginia, e devo dire, per me è stata una chiave proprio di svolta nella mia comprensione anche del ruolo di donna nella mia professione come creativo. Tutte le volte in cui poi chiunque mi abbia chiesto qualcosa a proposito delle donne, del loro ruolo in cucina, della questione femminile, ho sempre, sempre tirato fuori Virginia Woolf, perché lei aveva capito praticamente tutto, e quindi in realtà basterebbe dire leggi il libro e capisci già.
Ricordiamo agli ascoltatori di Radio 3 che la biografia citata da Antonia Klugman, Possiedo la mia anima, è stata pubblicata per i tipi di Mondadori e scritta da Nadia Fusini, e che Paola Pitagora ha letto per Altavoce di Radio 3 Mrs. Dalloway nella traduzione di Anna Nadotti, pubblicata per i tipi di Einaudi. Antonia Klugman, dunque Il pranzo di Babette di Karen Blixen, dunque Le ore, e che musica ha portato per noi sull'isola deserta?
Anche qui, cioè, difficilissimo da scegliere, alla fine ho scelto Come fanno i marinai, perché mia madre sostiene che l'ascoltava quando mi aveva in pancia, che l'ascoltavo in maniera ossessiva. Invece io non l'ho scelta per questo, non credo molto in questa cosa, credo piuttosto nel fatto che sia una canzone che mi aveva affascinato tanto quando ero bambina, perché l'ascoltavo, la cantavo. Avevo questa visione romantica, no, dei marinai. Io sono triestina, ho vissuto con il mare di fronte e sono sempre andata in barca da bambina. E poi quando ho scelto di fare il cuoco, ho sempre pensato che i cuochi sono come i marinai di questa canzone. Quando io l'ascolto, Come fanno i marinai, io penso ai cuochi. Infatti, se sostituisci marinai a cuochi, funziona perfettamente. Ha a che fare con una vita romantica, con la convinzione che i cuochi possono cucinare in ogni luogo del mondo, in qualunque cucina, qualunque cosa succeda. C'è una guerra, vai dal cuoco, il cuoco ti aiuta. Va male qualcosa nella tua professione, il cuoco può prendere e andare in qualunque parte del mondo, ai tropici, in Sudafrica, in Sud America, indifferente, e trovare un'altra cucina dove lavorare. E io ho questa visione romantica del mio mestiere e la mantengo anche oggi. Sono molto romantica rispetto alla mia professione e l'amo alla follia.
Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere?
Beh, Antonia Klugman, non possiamo far altro che ringraziarla per essere stata questa domenica mattina con noi su Radio 3, per averci portato i cuochi e i marinai, e quindi sapremo da questa domenica che non moriremo di fame, quindi grazie Antonia Klugman.
Grazie a voi di avermi invitato.
L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona giornata da Chiara Valerio.
Chissà se ci pensano ancora, chissà.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito, oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.